SBS Audio is supported by advertising.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa è una melodia che ha fatto la storia. Seven Nation Army dei White Stripes è una di quelle canzoni che hanno travalicato i confini della musica per diventare un vero e proprio simbolo culturale. È uscita nel 2003 questa canzone, però era già un successo globale prima di diventare, di avere una nuova vita in Italia.
Eh sì, durante i mondiali del 2006, il suo celebre ritornello. Questo qua. Meglio far sentire l'originale che metterci bocca a noi. È diventato l'inno non ufficiale della nazionale italiana, cantato dai tifosi in ogni stadio e piazza. Tra l'altro, tutto era nato proprio nel febbraio di quell'anno, durante una trasferta dei tifosi della Roma di Coppa UEFA in Belgio contro il Bruges, quando quella squadra guidata da Luciano Spalletti, che era protagonista di una cavalcata incredibile all'epoca, record di 11 vittorie consecutive, cominciarono a cantare questo ritornello, proprio traslitterando il ritornello in po, 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 e così è diventato, è entrato, diciamo, nell'immaginario e nel repertorio dei tifosi italiani. E poi chiaramente quell'anno, quell'estate, venne poi utilizzata per incorniciare il trionfo azzurro ai mondiali, e quella vittoria culminata appunto con la Coppa del Mondo alzata da Fabio Cannavaro ha consacrato Seven Nation Army come pezzo indelebile nella memoria collettiva italiana, canzone che ancora oggi ad ogni ascolto riporta a noi quella notte magica di Berlino. In realtà sono talmente tanti tifosi di tutte le squadre del mondo e anche di moltissime nazionali ad averlo adottato, che adesso per molti, non so, magari agli argentini ricorda il mondiale vinto in Qatar, ai francesi quello vinto 4 anni prima.
Quello in Qatar era, com'era la canzone, non mi ricordo, degli argentini che cantavano, quello della quella bellissima canzone, adesso mi sfugge ma mi tornerà durante questo momento appunto dedicato al calcio. Noi abbiamo deciso di aprire questa seconda ora con questa canzone perché il mondiale del 2006 tornerà durante questo spazio dedicato appunto al calcio e ai suoi protagonisti, in particolare a quei campioni che durante il 2024 sono passati dall'Australia, ovvero Francesco Totti, Baresi e Cannavaro, tutti intercettati dai nostri microfoni.
Ecco, il primo di questi campionissimi, di queste leggende che si sono avvicinate ai nostri microfoni a mettere piede in Australia in questo 2024 è stato Francesco Totti, l'indimenticabile capitano della Roma, nato come Er Pupone e poi morto calcisticamente come il capitano, arrivato da un under ad aprile di quest'anno per partecipare ad alcuni incontri con la comunità italiana, tra i quali un camp organizzato a Sydney dal club Marconi, e in quell'occasione Totti è stato intervistato dal nostro Paolo Gallo dopo essere stato preso d'assalto da adulti e bambini in cerca di una foto o di un autografo, tanto Totti quanto Paolo Gallo, tra l'altro.
Esattamente.
Ecco. L'affetto ricevuto, insomma, soprattutto da parte dei più piccoli, l'aveva sorpreso positivamente. Allora ascoltiamo che cosa ci aveva raccontato al riguardo.
Penso che sia una cosa molto molto piacevole, anche perché essere considerato soprattutto dall'altra parte del mondo vuol dire che qualcosa di importante durante il percorso calcistico ho fatto, diciamo. E fortunatamente la gente riconosce questo percorso abbastanza bene. Io penso che sia una delle cose più belle essere considerato e ammirato soprattutto da tanti bambini, anche se poi, se ci pensi un attimo, rifletti, la maggior parte di essi neanche mi hanno visto giocare, perciò penso che è un parlare continuo della gente vicina che gli ha inculcato qualcosa di quello che ho fatto.
Eh sì, insomma, perché quel giorno lì c'erano tanti, mettiamo così, anche tanti bambini travestiti da genitori, no? Come dire, perché avevano addosso una passione, un entusiasmo incredibile verso Totti. Io dicevo, ma non l'hanno mai visto giocare, chissà chi gliel'avrà suggerito di essere lì con tutta questa passione. Non so, Dario, tu, ma io ho visto gente fuori vestita quel giorno lì al Club Marconi di Sydney, vestita interamente della Roma, maglietta, pantaloncini e anche calzettoni.
E tu pensa che Totti era già venuto in Australia una decina di anni prima, in quel caso, per partecipare a un amichevole, un torneo estivo di preparazione. In quel caso era addirittura spuntato un tifoso della Roma che aveva tutta l'auto con addirittura la targa giallorossa con scritto proprio S Roma, tutta l'auto colorata di giallorosso e anche lo stemma della lupa capitolina sul cofano. Quindi sì, è il momento nel quale qualche fanatico, nel senso positivo del termine,
si lascia andare. Si lascia andare completamente. Però qualche settimana dopo la visita di Totti è arrivato in Australia Franco Baresi, storico capitano del Milan degli Invincibili, attuale vicepresidente onorario del club rossonero, giunto a Perth in Western Australia in occasione dell'amichevole di prestigio tra Milan e Roma giocata il 31 maggio scorso.
Per Baresi e il Milan si trattava anche in questo caso di un ritorno, dato che nel 1993 i rossoneri avevano giocato due amichevoli contro la nazionale australiana, un momento che poi ai nostri microfoni Franco Baresi ha ricordato con piacere.
Ricordo che ci siamo stati in quegli anni. Abbiamo fatto questa tournée, però non ricordo specificamente, ma abbiamo sempre trovato entusiasmo, quello sì, e poi abbiamo giocato contro la nazionale australiana, quindi c'era grande fermento e grande interesse.
Amichevoli, tra l'altro, vinte, se non sbaglio, di misura dal Milan in quelle due occasioni. Tu non eri già qua, vero, nel 93?
No, assolutamente no, vabbè, ma magari in quella circostanza Capello aveva schierato Inava, insomma, tutti quelli che i Lupetto Mannari, tutti quelli che trovavano poco spazio.
Quelli che probabilmente nel calcio di oggi sarebbero titolari inamovibili di qualche squadra. Ad ottobre, invece, di quest'anno, sempre è stato il turno di Fabio Cannavaro, capitano della nazionale italiana del mondo e vincitore del Pallone d'Oro del 2006, in quell'occasione aveva spiegato al microfono appunto di Dario Castaldo il motivo della sua visita. Ascoltiamo.
Fondamentalmente sono incontri con la comunità italiana, incontri con cene, pranzi, dove si parla un po' in generale di calcio, di attualità. La cosa bella è che, ripeto, incontri comunque tanta gente con tanta passione pur vivendo così lontano dall'Italia, e mi ha fatto molto piacere perché ho trovato grande entusiasmo.
Senti Dario, ma io ho una domanda a proposito di questa intervista, perché è iniziata in italiano, poi scopriremo durante questo momento che Cannavaro inizierà poi a rispondere in inglese, quindi è iniziata in italiano, poi ha switchato in inglese. Come mai questo cambio durante quel momento lì?
Perché diciamo che è stata una specie di trattativa sotto banco tra il concetto di intervista e quella di MC, nel senso che l'uno voleva sottoporsi all'intervista, a me avevano richiesto di il confronto tra Cannavaro e il pubblico presente, ma l'hanno fatto senza preavviso. Allora io ho detto ok, io lo faccio soltanto se però Fabio mi concede tra virgolette un'intervista, e per di più se poi possiamo trasformare questa chiacchierata moderata con il pubblico in un'altra intervista. Però chiaramente quella è avvenuta in inglese, perché lì Cannavaro si esprimeva non soltanto direttamente con me, ma con tutto il pubblico presente, ecco.
Quindi sei stato, diciamo, tirato in mezzo, sì, ti hanno visto così, ti ha detto senti, fallo per tutti un po'.
E io ho detto però voi in cambio mi date due figurine, un Cannavaro e un Sensini così al centro della difesa. Anzi Thuram, lui ha nominato spesso
dai.
Lilian Thuram.
E comunque il comune denominatore di questi tre giganti che cos'è, Dario?
È il loro legame con la nazionale italiana, con la quale hanno scritto alcuni dei capitoli più emozionanti della storia del calcio. Totti, Baresi e Cannavaro hanno fatto parte di alcuni mondiali che sono stati e sono entrati nella leggenda con risultati diversi: il trionfo del 2006 quando l'Italia si laureò campione del mondo, il sogno svanito del 94 quando la finale contro il Brasile fu decisa ai rigori, e tra l'altro lo stesso Baresi fallì uno di quei tiri dal dischetto a Pasadena.
tra l'altro quella delusione mondiale furono in quell'occasione, diciamo in quella delusione ci furono le mie prime lacrime da tifoso di calcio. A quel tempo avevo 11 anni, me la ricordo ancora quel momento lì come uno dei più tristi. Ma andiamo avanti, parliamo invece di qualcosa di felice, ovvero la nazionale di calcio del 2006.
Tra l'altro adesso prima che cambiamo argomento, ricordiamo che comunque Franco Baresi è campione del mondo in quanto era nella rosa convocata da Enzo Berzotto per i mondiali dell'82, per cui poverino, sicuramente è ricordato per quel rigore fallito a Pasadena dopo quel percorso che adesso ricostruiremo, eroico per quanto lo riguarda, ma a modo suo vuol dire di essere campione del mondo, anche se nell'82 gli faceva giustamente ombra all'epoca Gaetano Scirea, difensore centrale libero della Juventus e della nazionale, però anche Franco Baresi è campione del mondo, ecco.
Un po' come nel 94 Ronaldo nel Brasile, campione del mondo senza mai giocare praticamente.
Sì, a 18 anni, però diciamo che lì nessuno nessuno lo ha dimenticato. Invece il caso di Baresi e dell'82, insomma, un po' sì, un po' è finito.
Un po' sì, effettivamente. Però se parliamo della nazionale italiana del 2006, e quindi torniamo ai Seven Nation Army, alla canzone di prima, non possiamo non ricordare la partita Italia-Australia, giocata il 26 giugno di quell'anno, dove Fabio Cannavaro in quel mondiale vide avvicendarsi il terzo compagno di reparto, come tu gli avevi fatto notare durante l'intervista a Dario, perché iniziò affiancato da Nesta, infortunatosi nella gara con la Repubblica Ceca, poi Materazzi, espulso proprio contro i Socceroos, e sostituito in quella partita da un giovane Andrea Barzalli, che prima di quella partita aveva giocato solo 8 volte con la maglia azzurra. Ascoltiamo proprio il ricordo di Fabio Cannavaro rispetto a quel giorno, quando appunto l'avevi imbeccato su questa situazione tu, Dario.
Sicuramente quella per noi è stata una partita cruciale, perché in un mondiale rimanere in 10 e portarla a casa non è facile, ma fu diciamo una presa di convinzione in più che eravamo forti e che comunque potevamo andare avanti e dire la nostra. Sicuramente poi la vittoria è venuta all'ultimo secondo con il rigore di Francesco e è stata la ciliegina sulla torta.
Insomma, ciliegina sulla torta, il rigore di Francesco Totti trasformato a tempo scaduto, rigore discusso tantissimo qui in Australia. L'Australia si era mai così avvicinata ad un quarto di finale mondiale, dove tra l'altro avrebbe affrontato l'Ucraina, quindi si stavano aprendo veramente delle prospettive
già si sognava
insospettabili per i Socceroos, che avevano disputato una gran partita contro gli azzurri, e invece al 95esimo è arrivato quell'episodio, come detto, a tempo scaduto, con Grosso servito da questo lancio in profondità di Totti, che controlla il pallone splendidamente in avanzamento, entra in area e poi finisce a terra dopo questo contrasto mai troppo chiarito con Neil, anzi per gli australiani si è buttato, quindi è chiarito in questo modo. Poi dal dischetto si presenta Francesco Totti, che era subentrato alla mezz'ora del secondo tempo a Del Piero, e poi il suo sguardo inquadrato dalla telecamera, che ricordiamo proprio con quel primissimo piano nel pomeriggio di Kaiserslautern, resta impresso nella memoria di tutti: prima la palla, poi il portiere, poi l'arbitro, infine il gol che ha regalato all'Italia l'accesso ai quarti di finale.
È proprio lui, Er Pupone, che in quel mondiale aveva rischiato di non esserci, ricordiamo, a causa della frattura del perone subita l'8 febbraio di quell'anno durante Roma-Empoli, ci ha raccontato quei momenti che hanno preceduto proprio quel calcio di rigore.
E lo sguardo era abbastanza concentrato perché era un momento delicato, un momento troppo importante per me, per la squadra, per gli italiani, perciò avevo una responsabilità enorme e fortunatamente è andata come volevamo noi tutti italiani.
Questo è quello che ti ha raccontato Francesco, sì, Totti,
che a microfoni spenti ha anche detto che guardava la porta, ma guardava la porta o quello che riusciva a vedere della porta, perché il portiere, adesso mi sfugge il nome,
Schwarzer.
Esatto, era troppo grosso,
era enorme. Nonostante abbia calciato benissimo il rigore, Schwarzer è arrivato a 5 centimetri,
esatto,
dalla palla, tanto era ampia la sua apertura alare, per di più, come rivelano le immagini, aveva anche il sole contro Totti, quindi immagino che proprio l'effetto visivo non fosse tranquillizzante. Ecco, poi vorrei anche sentire quante volte, anche un giorno vorrei contare quante volte ha detto perciò Totti nelle sue interviste.
Tra l'altro
vediamo se l'ha detto anche a Repici, perché a proposito di quel rigore abbiamo trovato l'intervista che il capitano della Roma rilasciò ai microfoni di Radio Rai dopo la partita vinta contro l'Australia. Ascoltiamo come rispose alla domanda del giornalista Francesco Repice, che gli chiese cosa stesse pensando prima di calciare e se avesse anche solo preso in considerazione l'ipotesi di fare il cucchiaio, cosa che aveva fatto agli europei del 2000 in semifinale contro l'Olanda. Ascoltiamo.
Niente, di come esultare. Sì, inizialmente sì, ci ho pensato. Poi ci ho ripensato perché faceva troppo caldo.
Chiariscimi questo faceva troppo caldo,
no,
non lo
me,
so.
Non lo so, secondo me temeva, sai, comunque agli europei contro l'Olanda eravamo già in vantaggio perché l'Olanda aveva fallito i primi due calci di rigore, quindi lì si è andato con una certa tranquillità Totti, anche se avesse sbagliato difficilmente l'Italia avrebbe perso la lotteria dei rigori contro l'Olanda nel 2000. Diverso il discorso invece di Pirlo contro l'Inghilterra nell'europeo del 2008-12, adesso vado le memorie mi inganna al riguardo, perché in quel caso l'Italia era andata sotto contro l'Inghilterra e lui fece uno scavetto a Joe Hart che lo mandò proprio per le terre. Comunque, insomma, questo era Francesco Totti rievocare così il processo mentale che lo aveva portato a scegliere di tirare una bomba,
un
sotto
missile.
Il set. Esatto.
Esattamente, un missile. Tra l'altro, come abbiamo detto prima, quel gol per Totti è stato un momento, diciamo, di rivincita verso tutti i giornalisti che in quel momento lo criticavano, stavano criticando le sue prestazioni, però dimenticando che appunto a febbraio di quell'anno aveva subito un infortunio che, diciamo, in cui tanti avevano detto Totti non recupererà mai in tempo per il mondiale, e quindi quel rigore lì è stato una sorta di rivincita per Francesco Totti. Infatti aveva esultato, insomma, a suo modo, mettendosi, nel senso, se non sbaglio, il pollicione, il dito in bocca, ma poi soprattutto prendendosi una rivincita nei confronti di tutta la stampa, ecco, che l'aveva preso un po' di mira in quel periodo.
Era uscito con tibia e perone rotto dopo l'intervento di Vanigli, all'epoca difensore dell'Empoli, in quella partita allo Stadio Olimpico nella primavera di quell'anno. Aveva praticamente smesso di giocare 4 mesi prima ed è stato, nonostante questo, convocato da Marcello Lippi. Ecco, oggi Totti andrebbe, un giocatore come Totti andrebbe in nazionale veramente anche con le stampelle in carrozzella, però all'epoca non mancavano i campionissimi a disposizione. Per fare un nome, uno tra tanti, Vieri non andò a quel mondiale, quindi insomma, sì. Diciamo che alternative ce ne sarebbero state. Poi alla fine la storia ha dato ragione a Marcello Lippi, che aveva dato fiducia a Francesco Totti, e la fiducia gli era stata poi ripagata non soltanto con quel rigore ma anche con una serie di assist contro l'Ucraina, anche una buona prestazione in finale contro la Francia, e poi anche l'assist,
anche...
se vogliamo, a Gilardino in occasione del gol del raddoppio di Del Piero contro la Germania.
Anche semplicemente per il fatto di essere in campo, no? Cioè, nel senso, Totti in campo per gli avversari, insomma, anche a mezzo servizio Totti a quel tempo, insomma, faceva la differenza. Intanto il rigore di Pirlo, il cucchiaio di Pirlo, è del 2012, 24 giugno del 2012. Ma un altro aneddoto relativo a quel mondiale del 2006 lo ha raccolto il nostro, appunto, tu Dario, perché durante la tua intervista a Cannavaro gli hai chiesto chi avesse dormito con la Coppa del Mondo alla fine, diciamo, dopo la notte di Italia-Francia.
Sì, domanda che immagino possa sembrare stupida alla maggior parte dei nostri ascoltatori. La realtà dei fatti è che al giorno d'oggi, con i social media, sappiamo esattamente cosa accade nel dietro le quinte, e una delle immagini iconiche è sempre quella del trofeo della Coppa del Mondo, della Champions, che sia, che trascorre la notte con qualcuno dei protagonisti del successo. In quel caso non sapevamo dove avesse passato la notte la Coppa del Mondo, ma prima di ascoltare la risposta del capitano azzurro a quella domanda, ascoltiamo cosa è avvenuto nel post partita della finale mondiale tra Italia e Francia, proprio un racconto, un retroscena tra Cannavaro e altri due grandi del calcio italiano che purtroppo non ci sono più con noi, cioè Paolo Rossi e Gianluca Vialli.
No, lo so, voglio sapere dove se la porta quella coppa, dove te la porti? A letto, vuoi dormirci stanotte?
Penso di sì, ho detto ieri a mio figlio, disse che voleva dormire con me, ho detto guarda, credo domani ti faccio dormire con la coppa, e quindi stasera penso che...
È un po' troppo giovane però.
Lo so, ma si rende conto, si rende conto, tranquillo, Luca, faccio dormire con la coppa.
Che bello riascoltare le voci di due grandi del calcio italiano come appunto Paolo Rossi e Gianluca Vialli, che appunto era un momento, se non sbaglio, di una trasmissione, adesso Sky Sport probabilmente, avvenuto appunto dopo la finale. E 18 anni dopo quel momento Cannavaro ci ha raccontato in persona, o meglio in persona al nostro Dario Castaldo, quella notte con la coppa. Ascoltiamo come ha risposto appunto a Dario qualche mese fa, quando appunto gli è stato chiesto chi avesse dormito con la coppa quella notte.
Who slept with the cup that night? Because now it's very popular to share on social media photos when you have a big trophy, someone sleep with it. Who slept with the cup that night?
Me, of course. I was with my son, Christian. I think it was the first time, but of course without social media, many people don't know that. But it was so nice. I wake up with the World Cup on.
Ci ha confermato Dario, insomma.
Era solo il 2006, ma sembra da questo punto di vista un altro mondo, cioè non sì. Ci sono testimonianze visive, immagina oggi una cosa del genere. Sono le 9:33 minuti, direi di fermarci per una breve pausa, Paolo, poi riprendiamo questo racconto del 2024 attraverso gli incontri, a questo punto veramente in prima persona, con i campionissimi, le icone della storia del calcio italiano che sono venute qui in Australia. Tra poco.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
In questo momento che stiamo ripercorrendo, stiamo facendo una sorta di best of delle interviste ai grandi calciatori italiani che sono passati qui in Australia quest'anno, ovvero Totti, Cannavaro e Baresi. Baresi che torna, diciamo, protagonista del nostro racconto, perché quest'anno c'è una ricorrenza, ovvero sono 30 anni dal mondiale del 1994, quando l'Italia perse la finale, ahimè, ai rigori contro il Brasile. In quella competizione proprio Baresi compì un'impresa straordinaria, Dario. Che cosa,
sì,
cosa
sì, fece? Perché lui si era infortunato al menisco subito dopo, la seconda partita contro la Norvegia, quando l'Italia arrivò ad un passo dall'eliminazione. Si pensava che il mondiale di Franco Baresi fosse terminato, e invece lui, operato in artroscopia, riuscì a tornare in tempi record a disposizione di Arrigo Sacchi. Tornò in campo solo 25 giorni dopo l'infortunio al menisco, e Franco Baresi ha raccontato ai microfoni di Paolo Gallo proprio l'iter di quel recupero, che lui stesso ha giustamente definito come straordinario.
Passando il tempo è chiaro che mi sono reso conto che ho fatto qualcosa di straordinario. Al momento non mi rendevo conto, ma pensandoci adesso è chiaro che è un evento, è una cosa che è difficilmente ripetibile, perché un giocatore che gioca le prime due partite, poi viene operato al ginocchio, poi riesce a giocare la partita, la finale mondiale, credo che sia irripetibile. E poi giocarla in quel modo, a quei livelli, che anch'io non pensavo di poter resistere 90 minuti tutte le prese supplementari. Anche il clima era molto difficile, era molto caldo, giocavamo, non so se era all'1, a mezzogiorno. È stata soprattutto una partita mentale, quindi sono riuscito a sopperire, magari la condizione fisica non era ottimale, ma la forza mentale mi ha aiutato molto.
Ti ricordi che caldo, umido, devastante, sì. Anche solo attraverso lo schermo del televisore percepivi la fatica profusa dai campioni, dai giocatori che disputavano soprattutto le partite pomeridiane, ma a New York, a Boston, per non parlare poi della Florida o del Texas o della California.
Che tra l'altro sarà un qualcosa che probabilmente si ripeterà poi nel 2026, no? Perché gran parte delle fasi finali si svolgeranno in America. a luglio, no? Giugno, luglio, immagino.
Sì, soltanto che al giorno d'oggi, tra stadi climatizzati e, sì, diciamo, copertura degli stessi e, se vogliamo, anche maggiore attenzione alla programmazione, proprio per non incorrere e incappare in problemi del genere e in polemiche anche del genere, secondo me non commetteranno gli stessi errori di programmazione.
Me lo auguro, me lo auguro. Cosa,
ma tra l'altro la stessa finale mondiale, cioè la finale mondiale al termine di un mondiale così massacrante dal punto di vista fisico, pomeriggio d'estate a Los Angeles, che era poi... proprio, cioè, dava proprio l'idea di essere una padella sulla brace quello stadio di Pasadena.
Esattamente, lo stesso Baresi diceva si faceva fatica a respirare e ricordiamo appunto i giocatori per certi versi, certi momenti quella finale sembrava più un'amichevole a un certo punto, perché più che altro per appunto lo sforzo fisico dei giocatori era qualcosa di incredibile. Ma l'impresa di Baresi fu qualcosa di straordinario, perché un conto è riprendere adesso da un infortunio al menisco e tornare a giocare a calcio in 20 giorni con le tecniche e tutto quello che c'è adesso, insomma un conto nel 94 una cosa incredibile. E la finale giocata da Baresi fu qualcosa di superlativo. Comunque Baresi, Cannavaro, Totti fanno parte, ahimè, di un'era del calcio italiano in cui nascevano moltissimi fuori classe. Ne citiamo alcuni. Solo nella nazionale del 94, oltre a Baresi, c'erano Baggio, Maldini, Albertini, Nicola Berti, c'era Conte, un giovane Conte, Donadoni, Zola non era neanche titolare.
No, giocava praticamente poco o nulla, perché esatto, in campo contro la Nigeria fu espulso,
poverino,
con
piangeva,
un errore clamoroso dell'arbitro messicano, e per via delle proteste fu squalificato per 2 turni, quindi sarebbe potuto tornare soltanto eventualmente in finale, ma in finale gli fu preferito Massaro, e quindi alla fine Zola, praticamente in quel mondiale, nonostante fosse un giocatore eccezionale, non si vide mai in campo.
Quegli anni, cioè, i commissari tecnici avevano solo l'imbarazzo della scelta, perché anche nel 2006 Buffon, Del Piero, Inzaghi, Pirlo, come dicevi tu prima, alcuni come Vieri non erano nemmeno stati convocati per vari motivi. Un calcio che, diciamo, un'era che purtroppo è passata.
Eh sì, adesso lo vediamo quando c'è la lista dei candidati al Pallone d'Oro. È raro trovare un italiano neanche solo nella shortlist dei primi 50, figuriamoci poi nella top 10, e insomma è difficile ormai vedere in quest'ultimo decennio più o meno i campioni italiani tra i top player del calcio mondiale. E allora, al riguardo, a Fabio Cannavaro, che in quel 2006 non vinse solo il mondiale ma poi ottenne anche il Pallone d'Oro ed è stato l'ultimo degli italiani a conquistare il Pallone d'Oro dopo Gianni Rivera, dopo nel 68, dopo Paolo Rossi nell'82, dopo Roberto Baggio nel 93, arrivò appunto quello un po' a sorpresa per Fabio Cannavaro nel 2006, per cui incontrandolo gli ho chiesto se secondo lui sia più possibile in futuro vedere nuovamente una nazionale italiana vincere un mondiale o un calciatore italiano vincere nuovamente il Pallone d'Oro. Ascoltiamolo.
I don't know, because if you're looking at the Serie A now, of course we can tell no, but for our culture, for our mentality, for our passion about football, of course we need the trust, we need have hope, because the football is in Italy is a religion, and we know that we cannot stay longer outside of the World Cup. So I hope Spalletti next 2 years will do the best to achieve the World Cup finals. And for the Ballon d'Or, maybe we need another generation. After we can talk about that.
Insomma, non c'è andato per il sottile, eh? Cioè, per il Pallone d'Oro abbiamo bisogno di un'altra, forse parliamone nella prossima generazione, perché questa non può aspirare.
Sì, diciamo che lì si è un po' salvato in calcio d'angolo, come faceva benissimo da calciatore, nel senso che è oggettivo non vedere all'orizzonte italiani che possono essere candidati al Pallone d'Oro, ma che uno non voglia proprio sognare un futuro di primissimo piano per Camarda, ma siamo molto in là già con le aspettative. Mentre per quanto riguarda il mondiale, lui si è limitato per il momento a dire che con Spalletti dovremmo tornare a disputarla la fase finale di un mondiale, anche perché il prossimo mondiale sarà allargato a talmente tante squadre che, esatto, veramente bisognerà essere la nazionale di Tuvalu per non non arrivarci, per cui ad arrivarci ci arriveremo, però da lì a vincere sarà tutto un altro discorso. È pur vero che il recente precedente dell'europeo vinto nel 21 da una nazionale di Roberto Mancini non quotata come tante altre lascia pensare che lo spazio magari per un'impresa o per una sorpresa possa esserci, mentre per il pallone d'oro l'attesa sarà probabilmente molto più lunga.
Molto più lunga. Intanto qualificarci al mondiale sarà di per sé un grande momento da celebrare in strada con i bandieroni, perché insomma due mondiali a cui non abbiamo partecipato, insomma la delusione si fa ancora sentire. Però Totti invece, alla mia domanda in cui gli chiedevo se qualche giocatore della nazionale potesse diventare un fuoriclasse in futuro, ha dato una risposta diplomatica. Ascoltiamo.
Diciamo che ai tempi nostri era tutto diverso. C'erano tantissimi campioni, tantissimi giocatori che facevano la differenza, perciò era difficile anche metterli in campo. E adesso il calcio è cambiato, è diventato quasi più fisico che più tecnico. Si pensa più al correre, al difendersi e non all'estero. Però ecco, citare un ragazzo, un giocatore che potrebbe diventare la star, non mi sembra corretto nei confronti degli altri.
Posso dirti, conoscendo un pochino il mio pollo,
mi fai solo la sola parte che non si è sentita, me la dici?
No, secondo me non aveva proprio in mente nessuno, e quindi piuttosto che fare nomi. Tra l'altro lui, insomma, si vanta di essere stato uno dei primi a sottolineare come Sandro Tonali sarebbe potuto diventare un grandissimo calciatore, però diciamo che non è stato non è andato molto lontano dalla verità. Però non sarei sentita, secondo me, di buttare
lì
sì nomi un po' a caso in questo momento. Ecco, adesso si può pensare o si può sperare che Camarda possa diventare un top player, ma diciamo nell'ultimo decennio siamo stati bruciati un po' da enfant prodigi che poi superati i 20 anni non si sono confermati a quegli altissimi livelli. A questo riguardo, proprio sulle prospettive dell'Italia dal punto di vista dei calciatori, quindi individuali ma anche di gruppo, la risposta migliore ce l'ha data forse Franco Baresi, quando il nostro Paolo Gallo gli ha chiesto se nel calcio di oggi pensa che sarebbe ancora maestro, e invece in che cosa dovrebbe allenarsi maggiormente.
Ma ci sono giocatori che possono giocare, che potevano giocare 30 anni fa e possono giocare anche domani.
Lei è uno di quelli.
E risponde in questo modo.
Anche perché, come dicevamo prima, lui ha giocato una grandissima finale mondiale nel 94 da fermo, ecco, lui era figlio di quel calcio lì nel quale sicuramente i calciatori erano meno atleti di oggi, e tra la tattica, l'intelligenza agonistica, un po' di furbizia si riusciva a compensare, pur non essendo magari delle frecce come possono essere alcuni giocatori di oggi.
Assolutamente, lì con il senso della posizione, l'anticipo, l'esperienza, si riusciva a sopperire a tante, diciamo, lacune magari atletiche. Comunque Baresi non ci è andato per il sottile, lui l'ha proprio detto: probabilmente sarei titolare ancora oggi di qualche squadra. Insomma, questi campioni di una volta non ripongono molta fiducia nelle attuali generazioni di calciatori, almeno di quelle recenti, perché forse qualcosa sta cambiando, visto anche i recenti successi delle giovanili azzurre. Ricordiamo, quest'anno abbiamo vinto l'Europeo Under 17 a Cipro, superando tra l'altro il Portogallo, che è sempre una nazionale forte, soprattutto tra i giovani. Abbiamo vinto la finale per 3-0, e sempre contro il Portogallo nel 2023 abbiamo vinto l'Europeo Under 19 battendoli in finale per 1-0, e siamo anche arrivati secondi al Mondiale Under 20 l'anno scorso in Argentina, sconfitti solo in finale dall'Europeo Uruguay. Cioè, insomma, che ne pensi, Dario, di queste vittorie? Non siamo poi così messi male. Forse il problema è il trasformare questi giovani talenti in giocatori. Poi
sai che cosa? Che delle volte non è attendibile il risultato di una nazionale giovanile, semplicemente perché c'è quella differenza nello sviluppo dei calciatori, per cui ci sono dei 17enni che sono già formati, e in qualche altro caso invece che sono ancora ragazzini, e lì ancora si fa la differenza. Non a caso tante nazionali che vincono da sempre a livello giovanile, la prima che mi viene in mente è la Nigeria, poi dopo a livello di nazionali maggiori non si sono mai confermate. Però diciamo che alcuni prospetti di altissimo livello, penso Cesare Casadei, che insomma dovresti conoscere piuttosto bene, ma anche ti direi Faticanti, che a me piace anche solo per il nome, oltre a Camarda, insomma ce ne sono all'orizzonte. E comunque con l'avvento dei social media si è perso un po' di vista anche quello che è l'obiettivo del calcio, soprattutto quando a giocare sono i più giovani, ovvero il divertimento. Allora, ascoltiamo in questo senso il consiglio di Francesco Totti ai più giovani.
Innanzitutto pensare a divertirsi, perché il calcio è divertimento, e poi man mano che va avanti, che cresci, si accumulano delle responsabilità che poi il giocatore in sé per sé deve costruirsi da solo. Perciò spero che prima o poi riesca ad uscire un altro talento, come noi tutti gli sportivi, non solo italiani, vorremmo vedere.
Ecco, appunto, il divertimento, che forse alle volte viene un po' tralasciato e lascia spazio alle troppe aspirazioni e le troppe, diciamo, proiezioni sul futuro che tanti agenti / genitori ripongono sui loro figli. In realtà, come ha detto giustamente, ma è un consiglio saggio, no? Divertitevi e poi strada facendo si vedrà, insomma, cosa fare. Però quando si fanno interviste grandi del passato è sempre bello strappare un aneddoto relativo alla loro carriera. A Baresi, ad esempio, avevo chiesto quale fosse stato il momento della sua storia calcistica che vorrebbe rivivere oggi. Ascoltiamo la sua risposta.
Si pensa sempre magari alla prima Coppa dei Campioni, che arrivava, per me era la prima, e arrivava dopo tanti anni che il Milan aspettava, i tifosi, c'era una grande attesa dopo 20 anni, e quindi è stata una soddisfazione enorme, anche perché io ho vissuto anni anche difficili, quindi i miei primi anni al Milan ho avuto la pazienza, e lì è stata coronamento di un sogno, realizzare e vincere la Coppa dei Campioni nell'89. Vivere quella emozione, insomma, quello stadio che era al 90% tutto rosso nero, c'era stata proprio questa invasione di tifosi rosso nero.
Eh sì, insomma, anche perché all'epoca c'era ancora una cortina di ferro, per cui andare da Bucarest a Barcellona non era facile, quindi il Camp Nou era praticamente tutto rosso-nero per quel clamoroso 4-0 in finale.
Te la ricordi quella partita?
Benissimo, talmente bene. Pensa, io ricordo addirittura che la diretta televisiva si perse il terzo gol del Milan, che fu immediato dopo la ripresa del secondo tempo, ma la Rai era ancora in pubblicità. Pensa che tempi. Quindi sostanzialmente rivedemmo soltanto in presa diretta, soltanto il replay del terzo gol dei quattro, con doppietta di Van Basten e doppietta di Gullit, che i rossoneri rifilarono alla Steaua. A proposito di aneddoti relativi alla carriera, uno piuttosto succulento ce l'ha regalato Fabio Cannavaro, il quale tanti, diciamo, dividono la carriera in due, in pre-mondiale e post-mondiale. Effettivamente, con il successo, il trionfo, la vittoria del pallone d'oro e il trasferimento a Madrid cambiò un po' la dimensione di Fabio Cannavaro, che però poi dal 2007 in poi non fu più quello che avevamo visto in precedenza a Parma, se vogliamo. E lui stesso, piuttosto onestamente, ci ha raccontato un aneddoto relativo a quando giocava proprio nelle Merengues. 2007, durante una partita del Real Madrid, Fabio Cannavaro ci ha raccontato che si è sentito improvvisamente completamente svuotato, senza energie, e che durante il match ha confidato questo suo stato d'animo direttamente all'allenatore di allora, Fabio Capello. Ascoltiamolo.
After 2006 we won the World Cup, I moved to Real Madrid. And the first 2-3 months I was so excited. After I started to fly around the world to get the trophies, to get the Ballon d'Or, FIFA World Player. And after 3 months I was, you know, without energy. And there I say I was in the Bernabeu stadium, and I stop in the middle and I say, what the fuck, what are you doing here? I was with no power, with no energy. And the day after I met Capello, and I said, listen, boss, I cannot play anymore. I'm without energy. It's 2 years I fighting every day. I say I need some rest. And you know, the big coach, the top coach, say, don't worry, stay on the field. You can recover on the field. You need to stay on the pitch. Don't worry, stay there. I need your set. But even if you make a mistake, it's important you stay there. And this confidence gave to me again the power to carry on. Yeah.
E questa la voce di Cannavaro, il racconto di quando appunto giocava nel Real Madrid, sentendosi svuotato in campo, aveva confessato al suo allenatore Capello: devo uscire, mi devo riposare. Lui gli aveva detto: no, stai in campo, riposati in campo, che tornerai quello che eri prima. Questo boost di confidence per Cannavaro fu importante per continuare. Comunque qui si chiude il racconto del best of delle interviste appunto fatte quest'anno da, appunto qui da SBS Italian, ai grandi calciatori italiani che sono venuti in Australia, appunto Totti, Cannavaro e Baresi. Voi potrete ritrovare l'intero racconto sul nostro sito sbs.com.au/italian in versione podcast alla fine di questo programma. Ora una piccola pausa.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.